potuto raccontar qui le confidenze che son corse tra me e Gigino Balestra, per dimostrare che siamo legati ormai in intima amicizia, e che se stamani egli era sveglio e mi guardava mentre io scrivevo nel giornalino, non avevo nessuna ragione, come ho già detto in principio, di diffidare di lui. Anzi, gli ho detto in grande segretezza di queste mie memorie che vo scrivendo, l'ho messo a parte dei miei progetti e gli ho proposto di entrare nella nostra società segreta. Egli mi ha abbracciato con uno slancio d'affetto che mi ha commosso e ha detto che si sentiva orgoglioso della fiducia che rimettevo in lui. Oggi, infatti, durante l'ora di ricreazione l'ho presentato ai miei amici, che l'hanno accolto benissimo. Il Barozzo non c'era. Da quando ha dato le dimissioni, egli vive solitario e pensieroso, e quando ci incontra si limita a salutarci con un'aria triste, triste. Povero Barozzo! Io in adunanza ho raccontato tutta la scena della seduta spiritistica di ier sera e si è stabilito di riflettere tutti seriamente per trarre partito da questa nuova situazione e per preparar qualche tiro per mercoledì notte. Domani, martedì, ci riuniremo per eleggere il nuovo presidente e per decidere sull'intervento dello spirito del compianto professore Pierpaoli all'appuntamento dato al signor Stanislao, alla signora Geltrude e al loro degno cuoco, inventore della minestra della rigovernatura. Febbraio. Ieri sera nulla di nuovo. Dal mio osservatorio vidi il direttore e la direttrice traversare la sala del venerato Pierpaolo, lentamente, silenziosamente, e andarsene nella loro camera dopo aver rivolto verso il ritratto una timida occhiata, come per dire «A domani sera». E che Dio ce la mandi buona. Gigino Balestra, mentre scrivo, è là nel suo lettuccio che mi guarda e sorride. Oggi, durante l'ora di ricreazione, c'è stata l'elezione del presidente della nostra società segreta. Tutti i soci avevano già scritto il nome scelto in pezzetti di carta che ripiegati sono stati messi in un berretto. Gigino Balestra, che è il socio più piccino, ha 2 mesi e mezzo meno di me, ha fatto lo squittinio ed è risultato eletto presidente Mario Michelozzi. Anche io ho votato per lui, perché se lo merita, e perché se da qualche giorno nel collegio non si mangia più la solita minestra di riso, si deve a lui. Abbiamo discusso su quello che si deve preparare per la seduta spiritica di domani sera. Ciascuno aveva la sua idea, ma è stata approvata quella di Carlino Pezzi. Carlo Pezzi, che è quel ragazzo che ha la specialità della topografia, mentre cercava di stabilire su quale stanza dava il mio osservatorio, fece conoscenza con un ragazzo che serve da manovale ai muratori addetti ai lavori di riparazione nel collegio. Servendosi di questa sua amicizia, egli spera di poter penetrare nel salone del ritratto di Pierpaolo e fare una cosa che, se riesce, avrà un effetto straordinario sui 3 spiritisti. E poi... Ma non voglio scrivere di quel che abbiamo progettato e complottato. Dirò solo che se quel che abbiamo pensato di fare riuscirà, noi saremo finalmente vendicati di tanti bocconi amari che abbiamo dovuto ingozzare, compresi quelli della famosa minestra di magro fatta con la rigovernatura dei nostri piatti, e quel che è peggio, di quelli del signor Stanislao e della signora Geltrude. Febbraio. Dio, quanti avvenimenti si accumulano per stanotte! A pensarci, mi va via la testa e mi pare d'essere il protagonista d'uno di quei romanzi russi dove tutto, anche le cose più semplici, come sarebbe quella di mettersi le dita nel naso, acquista una grande aria di tenebroso mistero. Intanto registrerò qui due notizie importanti. Prima, oggi Carlino Pezzi, mentre il direttore e la direttrice erano a pranzo, ha trovato modo, per mezzo di quel suo amico manuale, di entrare nel salone di Pierpaolo, dove l'imbianchino aveva lasciato una lunga scala che gli era servita per ritoccare la riquadratura del soffitto. In un attimo il Pezzi ha drizzato la scala al ritratto di Pierpaolo e, arrampicatosi fin lassù, con un temperino gli ha fatto due buchi negli occhi. Così tutto è stato felicemente preparato per il grande spettacolo di stanotte. Seconda notizia. Ho visto Tito Barozzo, che era già stato messo a parte del nostro progetto e che mi ha detto: «Senti, Stoppani, devi sapere che dal giorno in cui ebbi a patire nella stanza del direttore la grande umiliazione che tu sai e che ha annientato nell'anima mia ogni slancio di ribellione contro le ingiustizie e i soprusi che si commettono in questo collegio, dove io sono tenuto per compassione. Un solo pensiero, uno solo, capisci? Mi ha dato la forza finora di resistere, ed è questo: la fuga». Io ho fatto un atto di sorpresa e di dolore all'idea di perdere un amico così simpatico e così amato da tutti, ma egli ha soggiunto subito: «È inutile, credi, ogni argomento che mi si potesse portare in contrario. Della mia miserabile condizione qua dentro non posso essere giudice che io, e io ti so dire che essa è intollerabile e che se si dovesse prolungare finirebbe con l'uccidermi. Perciò ho deciso di scappare e nulla potrà rimuovermi da questa mia risoluzione. E dove anderai?» Il Barozzo s'è stretto nelle spalle allargando le braccia. «Non lo so. Anderò per il mondo, che è così grande, e dove io sarò libero e non soffrirò mai che nessun mio simile ardisca umiliarmi, come hanno ardito il mio tutore e il direttore del collegio». A queste parole, pronunziate con nobile alterezza, l'ho guardato con ammirazione e poi ho esclamato con entusiasmo: «Scappo anch'io con te!» Egli mi ha guardato con uno sguardo pieno d'affetto che non scorderò mai e nel quale ho letto la gratitudine e il ricambio di tutto il bene ch'io gli voglio. Poi, con accento grave, nel quale ho sentito tutta la sua superiorità su me, ha soggiunto: «No, caro amico mio, tu non puoi né devi scappare di qui, perché sei in condizioni molto diverse dalle mie. Tu stai qui con tutti i tuoi diritti e puoi insorgere ogni volta che qualcuno te li contesti con l'inganno o con la violenza. E poi tu hai una mamma e un babbo che soffrirebbero molto della tua scomparsa, mentre io non ho che un tutore, il quale non piangerà certo ignorando le mie notizie». E nel dir così, il povero Barozzo ha avuto un sorriso così triste e così amaro che m'ha fatto venire le lacrime agli occhi, e in un impeto di affetto e di pietà l'ho abbracciato stretto stretto, esclamando: «Povero Tito!» E l'ho baciato, bagnandolo del mio pianto. Egli ha avuto un singhiozzo, mi ha stretto forte forte sul petto, e poi, scostandomi e passandomi una mano sugli occhi, ha ripreso: «Dunque, senti, Stopponi, quello che avete combinato per stanotte può favorire splendidamente il mio progetto. Vorrete aiutarmi? È l'ultimo atto di solidarietà fraterna che chiedo ai miei compagni della società segreta. Figurati! Allora sta bene attento. Quando il direttore, la direttrice e il cuoco saranno sopraffatti dagli spiriti, tu andrai nella stanzina dei lumi a petrolio che tu conosci, l'aprirai con questa chiave e, attaccata alla porta dalla parte interna, troverai una chiave molto grossa che prenderai con te. Quella è la chiave del portone d'ingresso del collegio, con la quale esso è chiuso ogni sera per di dentro. Vieni con questa chiave nel corridoio a pian terreno. Lì ci sarò io». In così dire, Tito Barozzo mi afferrò la destra, me la strinse e si allontanò in fretta. Sono sopraffatto dagli avvenimenti che si preparano per stanotte. Come anderà?
Mamma, mamma, lo sai chi c'è? Si prende il sol sulla campagna. È tornato dalla Spagna. È tornato.
13 febbraio. Quante cose e quali ho da scrivere stamani. Ma tutto ora consiglia la massima prudenza. E non posso perdermi in descrizioni e in considerazioni odiose, ma bisogna che mi sbrighi a registrare i fatti nudi e crudi. Che notte! E che botte! Ecco dunque com'è andata. Naturalmente, ieri sera non mi sono addormentato. L'orologio della chiesa vicina suonava le 11:30. I miei compagni dormivano. Mi alzai e mi vestii. Gigino Balestra, che dal suo lettuccio non mi perdeva di vista, fece lo stesso e pianino pianino, in punta di piedi, mi venne accanto. «Sdraiati sul mio letto», gli dissi all'orecchio. «Io vo nell'armadietto. A suo tempo, di lassù, ti darò il segnale». Egli obbedì, e io salii sul comodino, e di lì entrai nel mio piccolo osservatorio. Misi l'occhio al solito forellino. Tutto era buio nel salone, ma i tre spiritisti non tardarono ad arrivare. Il cuoco, che portava un lume a petrolio, lo posò su una console, e tutti e tre si rivolsero a me, cioè al compianto Pierpaolo Pierpaoli. Il direttore disse a bassa voce: «Mi pare che stasera abbia gli occhi più neri». La signora Geltrude lo guardò e schiuse le labbra in modo che io capii benissimo che era per dargli dell'imbecille, ma si ritenne per paura dello spirito di suo zio. E pensare che il povero sor Stanislao aveva pienamente ragione, perché i due buchi fatti da Carlino Pezzi negli occhi del ritratto, sul fondo nero dello sgabuzzino dove stavo io, dovevano fare appunto l'effetto che gli occhi del compianto fondatore del collegio si fossero molto ingranditi. Poco dopo, il direttore, la direttrice e il cuoco erano seduti attorno al solito tavolino, con le mani unite, e stavano aspettando silenziosamente, tutti riconcentrati, che il fluido si sviluppasse. L'orologio della chiesa. Suonò 12 tocchi. Il cuoco esclamò:
Pierpaolo Pierpaoli!
Il tavolino dette un balzo.
C'è!
Mormorò la signora Geltrude. Vi fu una pausa solenne.
Puoi parlare?
Domandò il cuoco. E tutti e tre sbarrarono gli occhi verso il ritratto. Incominciava la mia parte. Risposi assentendo con un sì, che pareva un soffio. I tre spiritisti erano così commossi che ci volle un bel pezzetto prima che ripigliassero un po' di fiato.
«Dove sei?»
disse finalmente il cuoco.
«In purgatorio!»
risposi con un fil di voce.
«Ah, zio!»
esclamò la signora Geltrude.
«Voi che eravate così buono, così virtuoso, e per quali peccati?»
«Per uno solo!»
risposi io.
«E quale?»
«Quello di aver lasciato questo istituto a persone indegne di dirigerlo!»
Dissi queste parole con voce un po' più alta e con accento adirato, e parve che esse cadessero sulla testa dei tre spiritisti come tante tegole. Si abbandonarono col capo e con le braccia stese sul piano del tavolino, affranti dalla terribile rivelazione, e rimasero così, sopraffatti dai loro rimorsi per parecchio tempo. La prima a riaversi fu la signora Geltrude, che domandò:
«Ah, zio adorato, degnatevi di dire i nostri torti, e noi li ripareremo!»
«Li sapete!»
risposi con voce grave. Ella parve riflettere, poi riprese:
«Ma ditemeli, ditemeli!»
Io non risposi. Mi ero già imposto di non rispondere che alle domande che favorivano il nostro progetto, e oramai non ve n'era che una sola che aspettavo e che non poteva indugiare a essermi rivolta.
«Zio, non rispondete più?»
disse ancora la direttrice con voce insinuante. Lo stesso silenzio.
«Sei dunque molto sdegnato con noi?»
aggiunse ella, e io sempre zitto.
«Che sia andato via?»
chiese al cuoco.
«Pierpaolo Pierpaoli!»
disse l'odiato manipolatore delle minestre di magro con le rigovernature.
«Ci sei sempre?»
risposi.
«C'è sempre!» disse il medium. «Se non risponde, vuol dire che a certe domande non vuol rispondere, e bisogna fargliene delle altre!»
«Zio, zio!»
esclamò la signora Geltrude.
«Abbiate pietà di noi, poveri peccatori!»
A questo punto io mi scostai dal forellino fatto da me nella tela e piantai gli occhi nei buchi fatti da Carlino Pezzi, e incominciai a roteare le pupille a destra e a sinistra, e ogni tanto a fissarle sui tre spiritisti. Essi, che tenevano sempre lo sguardo intento al ritratto, poco dopo si accorsero che esso muoveva gli occhi, e presi da un gran tremito si scostarono dal tavolino e caddero in ginocchio.
«Ah, zio!»
mormorò la signora Geltrude.
«Ah, zio, pietà, pietà di noi! Come potremo riparare ai nostri torti?»
Era qui che l'aspettavo.
«Togliete il segreto alla porta!»
dissi.
«Perché io possa venire a voi!»
Il cuoco si alzò, e pallido, camminando a zigzag come un ubriaco, andò a togliere il segreto alla porta.
«Spegnete il lume e aspettatemi tutti in ginocchio!»
Il cuoco spense il lume e lo sentì poi tornare a inginocchiarsi accanto agli altri due. Gran momento era giunto. Lasciai il mio posto d'osservazione e, affacciatomi all'ingresso dell'armadietto, feci con la gola un suono come si fa quando si russa. Immediatamente Gino Balestra si alzò dal mio letto, ove era ancor disteso, e senza far rumore uscì dalla camerata. Egli andava a dar l'avviso ai compagni della società segreta, che erano tutti pronti per irrompere nel salone di Pierpaolo Pierpaoli, e armati di cinghie e di battipanni farne le giuste vendette. Io mi rivoltai nel mio sgabuzzino e accostai l'orecchio alla tela del ritratto per godermi un po' la scena. Sentii aprire l'uscio della sala, richiuderlo col segreto e poi... Ad un tratto le grida dei tre spiritisti sotto i primi colpi.
Gli spiriti!
Pietà!
Aiuto! Soccorso!
Mi ritirai precipitosamente. E uscito di camerata accesi uno stoppino del quale mi ero provvisto. Andai nella stanzetta dei lumi a petrolio, aprii con la chiave che mi aveva dato il Barozzo, staccai la grossa chiave che trovai attaccata dietro la porta, secondo le istruzioni che mi aveva dato, e corsi al portone d'ingresso del collegio. Tito Barozzo era lì. Prese la chiave, aprì il portone, poi si rivolse a me e mi avvinghiò con le braccia e mi tenne stretto stretto al suo petto. Mi baciò e le nostre lacrime si confusero insieme sui nostri visi. Che momento! Mi pareva d'essere in un sogno. E quando ritornai in me, io ero solo, appoggiato al portone dell'istituto chiuso. Tito Barozzo non c'era più. Girai la mandata e ritirai la chiave dal portone e, rifacendo rapidamente la strada già fatta, l'andai a rimettere al suo posto. Richiusi l'uscio dello stanzino dei lumi e ritornai in camerata, dove mi affacciai con la massima precauzione, assicurandomi se i miei piccoli colleghi dormivano tutti. Dormivano, infatti. Il solo desto era Gigino Balestra, a sedere sul mio letto, che mi aspettava, inquieto, non sapendo il motivo per il quale ero uscito.
«Siamo tutti ritornati in dormitorio!» mormorò. «Ah, che scena!»
Voleva parlare, ma io gli accennai di stare zitto. Salii sul comodino, mi tirai su a sedere nell'armadietto e feci cenno a Gigino di venir su anche lui. Con molti sforzi si riuscì a ficcarci tutti e due nel mio osservatorio, tra le cui anguste pareti stavamo distesi, stretti l'uno all'altro come due sardine di Nantes, con la differenza che non eravamo senza testa come loro, ma anzi avevamo i nostri visi anch'essi appiccicati insieme, dentro la finestrina da me aperta sulla gran sala di Pierpaolo, che era nella più completa oscurità. «Ascolta!» dissi in un soffio di voce a Gigino. Si udiva già un singulto cadenzato.
«Geltrude!»
sibilò il mio compagno. doveva essere infatti la direttrice, che piangeva e ogni tanto borbottava con accento fioco:
«Pietà, perdono, mi pento di tutto, non lo farò più, misericordia dell'anima mia!»
A un tratto, nel silenzio tragico di quel momento, s'alzò una voce tremula che diceva:
«Pierpaolo, Pierpaoli, possiamo riaccendere il lume?»
Era quel mascalzone del cuoco, inventore della minestra di rigovernatura. Non mi pareva vero di vedere come lo avevano conciato i compagni della società segreta, e mi affrettai a rispondere col solito sibilo: Si udì inciampare, poi lo sfregamento scoppiettante di un fiammifero di legno contro il muro. Si vide una piccola scialba fiammella giallognola vagar qua e là nel buio come un fuoco fatuo nel cimitero, e finalmente un lume si accese. Ah, che spettacolo! Non lo dimenticherò mai. Le sedie, i tavolini erano rovesciati per terra. Sulla console il grande orologio, i candelabri erano in bricioli. Dovunque regnava uno spaventevole disordine. Da un lato, accanto al lume acceso, appoggiato alla parete, il cuoco, col faccione verde pieno di bitorzoli, volto verso di noi, guardava con gli occhi languidi e lacrimosi il ritratto. Dall'altra parte, accovacciata in un angolo, era la direttrice, col viso sgraffiato, i capelli disciolti e le vesti in brandelli. Anche lei aveva gli occhi gonfi, stralunati, e fissava sul ritratto le inquiete pupille. Poi, sopraffatta dal rimorso e dal dolore, dette in un pianto dirotto, balbettando, sempre rivolta alla venerata effigie del defunto Pierpaolo:
«Ah, zio, hai avuto ragione di punirci. Sì, noi siamo indegni di questa tua grande istituzione, alla quale dedicasti tutta la tua vita intemerata. E hai fatto bene a mandarci gli spiriti a punirci, a castigarci delle nostre colpe. Grazie, zio, grazie. E se ci vuoi dare altri castighi, fa pure, fa pure. Ma ti giuro che da qui in avanti noi non ricadremo più nel peccato tremendo dell'egoismo, dell'avarizia, della prepotenza. Te lo giuriamo, non è vero, Stanislao?»
E si volse lentamente alla sua destra. Poi girò lo sguardo da ogni parte, sgomenta:
«Oh Dio, Stanislao non c'è più!»
Infatti il direttore mancava, e io sentii una stretta al cuore. Che ne avevano fatto i compagni della società segreta?
«Stanislao!»
chiamò con voce più alta la direttrice. Nessuno rispose. Allora il cuoco alzò la voce verso il ritratto:
«Pierpaolo, Pierpaoli, gli spiriti punitori hanno forse portato il nostro povero direttore all'inferno?»
Io rimasi zitto. Volevo dimostrare ora che lo spirito del fondatore del collegio non era più presente. E vi riuscii, perché il cuoco, dopo averlo più volte chiamato, disse, e nel dir questo la sua voce aveva ripreso il suo tono calmo e naturale:
«Non c'è più!»
Anche la signora Geltrude fece un sospiro di sollievo e parve liberata da una gran preoccupazione.
«Ma Stanislao!» disse. «Stanislao! Stanislao, dove sei?»
A un tratto, dall'uscio che dalla sala mette nella camera dei due coniugi, venne fuori una lunga figura, così comicamente fantastica, che pur essendo recente la drammatica solennità di quel terribile convegno spiritistico,
il cuoco e la direttrice.
Non poterono frenare le risa. Il signor Stanislao pareva diventato più secco e più allampanato di prima. Ma il pezzo della sua persona, cui era impossibile volgere lo sguardo senza ridere, era la testa tutta monda e bianca, come una palla di biliardo, e con un occhio tutto cerchiato di nero intorno, e con espressione di così comica desolazione che tanto io che Gigino Balestra, malgrado i nostri più eroici sforzi, non potemmo frenare una risata. Fortunatamente in quel momento ridevano anche il cuoco e la signora Geltrude, sicché non si accorsero di noi. Ma il direttore, che non rideva, dovette udire qualcosa, perché volse l'atterrito occhio cerchiato di nero verso di noi. E noi ci frenammo ancora, resistendo finché ci fu possibile. Ma la risata ad un tratto ci scappò via dal naso, in un sordo grugnito, e ci ritirammo, più in fretta che ci fu possibile, in quella ristrettezza nell'armadietto, scendendo poi giù nella camerata. Gigino raggiunse il suo lettuccio, e tutti e due, spogliatici in un baleno, ci ficcammo sotto le rispettive lenzuola, palpitanti. Non ho chiuso occhio in tutta la notte, temendo sempre che tutto fosse stato scoperto e che un'improvvisa ispezione venisse a sorprenderci. Fortunatamente nulla di nuovo è accaduto, e io posso stamani confidare al mio giornalino le ultime vicende del collegio Pier Paoli.
E c'era un grillo in un campo di legno.